la nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.
Parlare di arte oggi sembra quasi anacronistico da accademici, da specialisti, da tromboni. Bentrovati cari amici da Laura De Luca. E invece tutti siamo accerchiati dall'arte. Anche la forma dello sportello dell'automobile è arte, anche il colore delle pareti del nostro ufficio è a suo modo arte, gusto, espressione, manifestazione di un pensiero. Perfino il barcone carico di disperati e il modo in cui si affollano dentro il centro di accoglienza è arte. Perfino le pause tra una parola e l'altra nell'omelia di un prete o di un papa sono arte. Magari inconsapevole, sgusciata via involontariamente, per caso, ma mai per caso. Leggere l'arte può spaventare, anzi apparire un compito inutile, annoiare, far sorridere, distogliere da faccende molto più pressanti, indefettibili, serie, anzi drammatiche. E se fosse l'arte l'unica seria, l'unica capace di porci con serietà anche davanti alle sciocchezze, se fosse l'arte l'unica via della serietà, capace di restituire serietà ad ogni aspetto della nostra vita, è quello che pensavano gli antichi. Se fosse proprio l'arte la via per rieducarci alla civiltà, cioè al rispetto, alla solidarietà, all'attenzione per gli altri. Se fosse proprio l'arte la via per capire i drammi e le solitudini dove restiamo incagliati. Per la nostra arte quotidiana, con Daniele Radini Tedeschi, contempliamo oggi For the Love of God di Damien Hirst, lo stracitato e stravisto teschio tempestato di diamanti. Ma ora ve lo raccontiamo in dettaglio.
Se viene intesa come la fine di tutto, la morte spaventa, atterrisce, si trasforma in minaccia che infrange ogni sogno, ogni prospettiva, che spezza ogni relazione e interrompe ogni cammino. Questo capita quando consideriamo la nostra vita come un tempo richiuso tra due poli, la nascita e la morte, quando non crediamo in un orizzonte che va oltre quello della vita presente, quando si vive come se Dio non esistesse. I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside.
Siamo di fronte oggi con Daniele Radini Tedeschi a Per l'amore di Dio, For God of Love, di Damien Hirst, artista britannico. Dottor Radini Tedeschi, è abbastanza facile tutto sommato, no? Descrivere quest'opera che abbiamo di fronte oggi. Ci assomiglia, qualcosa ci assomiglia.
Sì, effettivamente è l'immagine più archetipica in assoluto dell'uomo, quindi l'uomo che può diventare teschio, no? Tutta la cultura anche antica ci ha parlato di memento mori, di vanitas, concetti come et in Arcadia ego, no? Pensiamo all'opera di Guercino in cui c'è questo teschio, è un ammonimento per i pastori, dice anche nell'Arcadia ci sono io, anche nell'Arcadia c'è la morte.
E Amleto possiamo ricordare.
Amleto con un teschio di Yorick.
Siamo di fronte a un teschio ricoperto.
Sì.
Di diamanti,
sì.
Esattamente
8601 sono
più una pietra centrale a goccia, 8600, ecco, 8600 più,
più
quest'uno,
sì.
E una dentatura che invece...
sono dei denti, a secondo quello che è stato detto, dei denti originali, quindi umani, presi da un uomo vissuto nel 700.
Quindi la grande trovata artistica o sì, ho ritenuta tale di quest'opera è appunto nell'aver raccontato in questa maniera insolita l'immagine tradizionale appunto della morte presente da sempre nella cultura occidentale con questa copertura, con questo rivestimento appunto preziosissimo di diamanti. Chi è Damien Hirst?
Damien Hirst è un artista che ha scelto volutamente di cancellare nel suo percorso lavorativo le figure di critico, di gallerista, di mercante e addirittura ha voluto essere il protagonista, il gestore del suo lavoro. Famoso è il momento in cui lui ha fatto un'asta di tutte le sue opere direttamente uscite, appena uscite dal suo studio, cioè non le ha fatte passare per i circuiti quali gallerie, musei o altro, subito un'asta pubblica a cifre molto alte. Quest'opera, per l'amor di Dio, appunto, ha un valore di 100 milioni di dollari. Questa è stata la sua stima. Perché?
Anche
perché
semplicemente per il valore intrinseco
dei
materiali. Anche
ovviamente, ecco, ha voluto inserire dei materiali così preziosi proprio per rendere l'opera preziosa. È stata una strategia, è stata un'astuzia di Damien Hirst.
Commerciale più che
rientra
artistica.
Sempre nel filone di questi artisti che sanno cos'è il commercio, sanno cos'è il mercato. E si servono dell'accesso più facile, perché l'accesso più facile è fare un'opera inserendo dei materiali
preziosi,
già preziosi e già pregiati.
Sé, certo.
È molto più prezioso un diamante che della semplice biacca. Però magari con della biacca si possono realizzare dei capolavori che nascono direttamente dall'anima dell'artista
e dalla mano.
Con dei diamanti, ecco, ci deve essere un valore estetico dietro. E in questo caso l'opera di Hirst è curiosa, diciamo, ecco, rientra più da oggetto di Wunderkammer. Io lo vedo bene per questo, cioè quelle grandi sale che magari potevano piacere a Rodolfo d'Asburgo, no? Nella sua Praga magica, in cui raccoglieva bizzarrie. Io la vedo come una grande bizzarria, certo, una bizzarria del valore di 100 milioni di dollari.
Una curiosità, insomma, da collezionisti più che da, insomma, cultori d'arte, da persone che apprezzano, diciamo, un messaggio estetico. Beh, però va detto anche una cosa, che se non sbaglio Hirst fa capo a una corrente di giovani artisti britannici, europei.
La provocazione c'è molto in questi artisti. Sarah Lucas, che è un'altra artista vicina ad Hirst, appunto, è nella Biennale di Venezia del 2015, aveva realizzato per il padiglione Gran Bretagna delle opere altrettanto forti. Ecco, sono artisti che magari non utilizzano lo scandalo allo stesso modo di un Cattelan, però sono artisti che sanno come sconvolgere il pubblico.
Vogliamo citare, passando sempre per questi elementi macabri, se vogliamo, che richiamano il tema della morte, vogliamo citare altre opere di Hirst realizzate con animali
in formaldeide, che sono degli animali inseriti all'interno in queste vasche grandi,
animali morti.
Il problema è che sono morti, quindi c'è stata una polemica da parte di animalisti, no? Perché lui ha dichiarato di aver preso degli animali già morti. Però ecco, rimane sempre il grande interrogativo: ma queste opere hanno poi un valore artistico reale in sé, oppure sono delle grandi trovate pubblicitarie? E l'arte contemporanea ormai occupa un 90% di trovata pubblicitaria e un 10%
di teatralità, diciamo così.
Sì, magari fosse però della teatralità, perché nella teatralità c'è scenografia, c'è il lavorio dietro, no? Pensiamo a un semplice allestimento di Zeffirelli, che non è certo semplice. Lì c'è veramente un'opera d'arte. Io ho visto i suoi bozzetti anche personalmente, che mi ha mostrato, però sono del lavoro vero dietro, magari le maestranze che poi lo vanno a realizzare. Ecco, quella è teatralità, questa è curiosità, è bizzarria. Io in Hirst vedo molto la bizzarria.
Sotto la bizzarria Non possiamo però non vedere, trattandosi anche di un artista relativamente giovane, ormai non più tanto giovane, penso che sia sulla sessantina ormai.
È un artista che è considerato insieme a Jeff Koons tra i principali artisti al mondo, cioè sono i due artisti che lottano nelle aste per raggiungere i prezzi più alti.
Se ci fermiamo appunto al discorso relativo alle quotazioni, sì. Non possiamo però non vedere, farci sfuggire comunque una, se non altro un pensiero ricorrente, no? In questi elaborati, chiamiamoli così, se non vogliamo chiamarli con convinzione opera d'arte, ovvero il ritornante pensiero tabù della morte, che lei citava appunto in apertura come un tema ricorrente in tutta la cultura occidentale e dal quale non ci siamo ancora emancipati, se vogliamo, no? Se vogliamo, potrebbe essere semplice, fin troppo semplice, e anche però doveroso leggere tutta la nostra storia in Occidente come la storia dell'impossibilità, per citare di nuovo Hearst, l'impossibilità di pensare la morte, l'impossibilità di pensare la morte, credo, no? Sia il titolo, no, l'impossibilità fisica della morte nella mente di un vivo, è il titolo di un'altra opera di Hearst. Quindi
è un artista che lavora sul tema della morte, quello sì, e lo fa in maniera anche profonda, bisogna dirlo, anche profonda. Poi certo, queste magari sono le opere che hanno fatto più scalpore per ragioni di notorietà e che abbiamo già detto, però effettivamente questa è un'opera che rientra anche nel filone di queste vanitas. Il mondo, tutto ciò è vano, tutto ciò che circonda la vita dell'uomo è vano, invece il teschio ci fa riflettere sulla morte. Però il problema è che questi artisti, cioè Hearst ha detto una frase, mi eccita il successo, cioè un monaco che sta nella stanza e prega sul teschio non dice mi eccita il successo. Quindi allora c'è un discorso tutto molto...
Forse è l'altra faccia della morte, dell'impossibilità di pensare la morte, no?
Sì, però è contraddittorio perché perlomeno nel mio caso, nelle mie riflessioni sulla morte, cioè il successo non ha alcuno spazio all'interno di queste riflessioni, perché io cerco di pensare il più possibile a condurre magari un'esistenza onesta moralmente. Il successo spesso nasce da una morale discutibile.
Oppure è il tentativo, più o meno riuscito, non lo sappiamo, di sopravvivere alla propria morte.
Eternare
attraverso il successo di un'opera o di un... comunque insomma di un elaborato, e questa incapacità di pensare la morte fino in fondo, che diventa questa smania di rappresentarla in artisti come Hearst, ritorna appunto in tutta la cultura occidentale. Se me lo vuole confermare, mi diceva in apertura, è un tema ed è un simbolo,
è un
del
simbolo,
teschio,
sì, sì, sì. Per esempio il teschio è sotto la croce, lo scheletro di Adamo, pensiamo a Masaccio, no? Ma lo stesso Guercino che abbiamo detto prima, ma tutte le nature morte, per esempio, relative al tema della vanitas, memento mori, anche il sic transit gloria mundi, cioè tutto passa, tutto scorre e la morte è sempre presente.
Ed è interessante il senso della vanitas, che è proprio sottolineato dai materiali, no? Che sarebbero così preziosi, ma in realtà poi alla fine passano.
Quello
anche
è bello,
loro.
Quella è una cosa
quello
bella
un
nell'opera
bello.
Di Hearst, cioè tutti questi diamanti che sono la ricchezza, sono anche il successo facile, no? Che può consentire,
non fanno che ricoprire,
non fanno che ricoprire la morte,
che ottundere, che nasconderci o allontanarci il pensiero della morte. Fra noi comunemente c'è un modo sbagliato di guardare la morte, sapete chi è che ce lo dice? Papa Francesco. Un modo sbagliato di guardare la morte. La morte ci riguarda tutti, ci interroga in modo profondo, specialmente quando ci tocca da vicino, oppure quando colpisce i piccoli, gli indifesi, in una maniera che ci risulta scandalosa. Ma se viene intesa come fine di tutto, ovviamente la morte spaventa, atterrisce, si trasforma in una minaccia, continua Papa Francesco. Una minaccia che infrange ogni sogno, ogni prospettiva, che spezza ogni relazione, interrompe ogni cammino. E questo capita quando consideriamo la nostra vita come un tempo rinchiuso tra due poli, la nascita e la morte, quando non crediamo in un orizzonte che va oltre quello del presente. Beh, Possiamo dire che in queste parole Papa Francesco, siamo all'udienza generale del 27 novembre 2013, ha descritto perfettamente questo tipo di rappresentazione della morte che ci viene da Hearst o da tutta la tradizione occidentale.
Ma è vero, ma tutte
un arco di tempo, la vita compresa tra due...
Sì. La spiritualità, per esempio, orientale aveva creato un detto, no? La vita è un viaggio nelle ore notturne. Noi siamo partiti in un'ora diurna e arriveremo in un'altra ora diurna. E è bello perché è un po' quello che anche ha detto il Papa: non dobbiamo vedere la morte come un punto finale, assolutamente. Perché sennò non avrebbe senso vivere.
Ecco, in questo caso il punto finale è stato messo da questa teoria di diamanti, di pietre preziosissime. La sostanza non cambia, rivela questa costruzione, ancora una volta, una lettura finita della stessa vita umana, una lettura riduttiva della stessa vita umana. Bene, grazie ancora a dottor Daniele Radini Tedeschi.
Grazie.
Oggi abbiamo parlato di For Love of God, per l'amore di Dio, di Damien Hirst.
La nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.